Shakespeare, Fondazione Teatro 2, 19 giugno ore 21, una crepa nel crepuscolo con Gene Gnocchi in studio con noi. Gene, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Allora, è un piacere averti qua, sai che la porta da noi è sempre aperta da te a
Charlie. Come quella di Suzuki.
Come quella di Suzuki. Allora, lo spettacolo è anche tuo, la produzione di Luna di Miele, c'è questo appuntamento che si presta per l'Arena Shakespeare, la Fondazione di Teatro 2 e tutto quello che è un tuo, come dire, una storia che dura da tanto tempo, ti conosciamo, personaggio televisivo, ma adesso anche teatro, una crepa nel crepuscolo, è questo titolo che evoca crepe e crepuscoli. E come nasce questo spettacolo? Raccontaci un po'.
Ma lo spettacolo nasce dal fatto che ormai sono 40 anni che calco le scene e quindi ho deciso di provare a definire in modo scherzoso, in modo ironico, tutte le cose che non mi vanno a genio, tutti i personaggi che ho conosciuto e che non ho conosciuto, tratteggiarli, perché forse la gente non sa delle cose su certi personaggi e quindi rivelarglieli è una bella cosa. Cioè, quindi ad esempio, non so, Alberto Angela, la gente non sa come è fatto Alberto Angela, perché in certi posti lui si fa chiamare Angela Alberto, perché così può entrare anche nel bagno delle donne, capisci? Cioè, ci sono delle, no, Alberto Angela la gente non lo sa, ma ha avuto dei problemi con Tutankhamon. Ho avuto dei problemi con i sumeri e la gente queste cose non le sa e deve saperle, ma rivelerò ad esempio che il poliziotto di Village People era il generale Vannacci, la gente non lo sa, ma nella formazione originaria era il generale Vannacci. Tante cose che molto divertenti che la gente scopre venendo all'Arena Shakespeare il 19 di giugno, perché sarà veramente uno spettacolo. Insomma, abbiamo fatto poi una settimana a Roma, a Milano, al Franco Parenti, e siamo stati veramente contenti perché il teatro è sempre pieno, un grande passaparola, quindi spero che la gente a Parma apprezzi questa cosa.
Hai deciso di dire basta, allora, e qual è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso?
Ho deciso di dire basta perché mi sono reso conto che sono cambiate tante cose dagli anni 80. Gli anni 80 c'erano, non so se ti ricordi, ma c'era l'autoradio, tu sfilavi l'autoradio, te la mettevi sotto l'ascella, giravi con l'autoradio sotto l'ascella, cioè fermavi la macchina, cioè ti rubavano la macchina, ma non ti rubavano l'autoradio, capisci? Quindi no, c'era il maxi bon, non so se te lo ricordi.
Come no,
tu gusti meglio che one, cioè, one gusti meglio che mezzo. E il Maxi Bon ha fatto imparare l'inglese a Renzi, la gente non lo sa, Renzi ha imparato l'inglese con Maxi Bon. C'era il Salvavita Beghelli, che è l'oggetto più tirato sul palco ai concerti dei Pooh, la gente queste cose deve saperle, quindi il Tamagotchi.
Il Tamagotchi.
Ti ricordi il Tamagotchi? Io ho avuto un Tamagotchi 60 anni, gli ho fatto fare l'Erasmus.
E su Bruno Vespa, che so che
beh, su Bruno Vespa c'è questa cosa molto bella, che lui, la gente non sa che lui tiene dei cinesi nel sottoscala, li paga 2 euro all'ora, che gli costruiscono i plastici, gli costruiscono i famosi plastici di costruire, e gli hanno costruito questo plastico, che è questo condominio bellissimo dove al primo piano ci sono c'è Olindo e Rosa. Al secondo ci sono i misseri, poi c'è all'ultimo piano c'era Donato Bilancia, ma è morto e quindi l'hanno dato Eric e Omar, e solo che tengono sempre alto il volume dello stereo, e Olindo, che è l'amministratore del condominio, pensa che riuscirà a risolvere la cosa pacificamente.
Sì. Ascolta, poi c'è qualche personaggio che una volta che hai sentito tutto quanto dici avrei potuto inserire pure lui, oppure no, hai fatto un completo excursus della tua carriera e hai parlato di tutti quelli di cui volevi parlare.
Ma io, visto che siamo a Parma, avrei voluto parlare di Pecchia, perché non ho mai, no, lo stimo, però quello che ho visto quest'anno stare così male per il Parma, io non ci sono mai stato, perché non puoi vincere delle partite 2-0 e poi perdere 3-4-2 perché tu pensi solo ad attaccare. Quindi se non fosse stato esonerato, insomma, un riferimento a lui l'avrei fatto sicuramente.
Ecco, è costruito questo spettacolo come una sorta di confessione pubblica, oppure ci dobbiamo aspettare un po' più rabbia, più tenerezza?
No, è una cosa da ridere. Ci sono delle cose che, ad esempio, anni fa non c'erano i selfie, anni fa non c'erano, cioè, e quindi tu adesso, se fai uno spettacolo e non fai i selfie, sei passibile di denuncia. No, ma poi ti capitano delle cose, perché poi la gente vuole il selfie, non va mai bene, perché è venuto mosso, perché avevi gli occhi chiusi, perché qui sembra che tu abbia un'emiparesi e non va bene. Ah, poi la cosa pazzesca, a me è successo veramente questa ad Eva Marina 6 anni fa, arriva uno, mi mette in braccio un bambino di 6 mesi e mi dice: fa il selfie con il mio piccolino di 6 mesi. Poi questo qui vedo che si è allontanato e mi ha lasciato questo bambino in braccio e l'ho dovuto adottare. Adesso fa la prima elementare, è bravo, ma non è mio figlio, capisci? No, ma poi adesso parte tutto. C'è gente che ti chiede, seduta stante, perché ha la figlia che canta, di chiamare Maria De Filippi perché lo porti ad amici. Tu ridi, ma guarda che tu devi fare. Io ho risolto sto problema. Chiamo il mio meccanico, che ha la stessa voce di Maria De Filippi, e quindi la risolvo il problema così. Ma sono problemi che sono grandissimi quando uno fa sto lavoro.
Sto facendo fatica a farti le domande.
Non farle, se non vuoi non farle.
Allora, facciamo una cosa un po' più seria. Sì. Diego Cassani nello show è una semplice colonna sonora? È un...
No, Diego Cassani
partner.
È molto importante, perché è uno che intanto è un grandissimo musicista. Lui suona anche abitualmente con Concato, e quindi è uno dei musicisti, e poi soprattutto è una grande spalla, è uno che nello spettacolo è assolutamente necessario. Tra l'altro sono qua più di 30 anni che lavoriamo insieme, e quindi è una figura assolutamente insostituibile, indispensabile.
Allora, tu hai toccato tanti modi di fare musica, arte. Ricordiamo i Jetton Boys,
certo,
che ospitammo tuo fratello,
certo,
Charlie, che poi lavora anche lui in emittenti radiofoniche, certo, eccetera eccetera, e tutti coloro che hanno gravitato intorno a quell'esperienza. Quindi musica, comicità, cabaret, sport, visto che sei appunto particolarmente addetto a questa. C'è un bilancio finale? Stai facendo teatro perché vedi un certo tipo di svolta, tipo, che ne so, scrivere libri, attaccare il cappello a chiodo?
No, teatro l'ho sempre fatto, perché ho sempre fatto gli spettacoli, insomma, sono anche venuto a Teatro 2 parecchie volte, perché mi ha sempre accolto benissimo. La Donati, con la Donati c'è un rapporto ottimo, è che io ho sempre fatto quello che in quel momento pensavo fosse da fare, quindi se c'era da cantare malamente, ma cantavo, perché poi la mia filosofia di vita è sempre stata questa, l'ho sempre detto io, che preferisco fare 10 cose male piuttosto che una bene, quindi ho sempre cercato di esplorare ogni ambito, e quindi sono contento. Oggi è teatro, però ho fatto la responsabilità civile dei bidelli durante il periodo estivo, ho fatto la constatazione amichevole nei tamponamenti tra Mieti e Trebbie, la gente, la neve, l'arte di sciogliere senza farla bollire, che hanno spettacoli anche di un certo livello, e quindi oggi ripresentarmi con questo, che è veramente per me una summa di quelle delle cose che ho fatto, anche perché c'è musica, è anche molto interessante, e quindi sono proprio contento di portarla a Parma, perché io praticamente nasco a Parma, con l'Arci di Parma, insomma, nasco qui come professione.
Ecco, hai sempre avuto questa comicità sopra le righe che andava anche molto oltre la realtà. Adesso invece la realtà spesso supera la fantasia, no? Come che fai a sentire satira senza essere superato poi dal quotidiano, no? Leggi certe notizie che dici: è una comica, e no, sono vere.
Beh sì, sì, in effetti è così, ma il nostro lavoro ha questo grosso limite, che poi tra l'altro è stato sopravanzato anche dalla politica, perché una volta il politico, come tu ben sai, lo vedevi solo alla tribuna politica di Iadea Iacobelli rispondeva alle domande dei giornalisti. Adesso lo vedi dappertutto, e soprattutto il politico ormai si sente in dovere di fare il simpatico, di farlo spiritoso, e quindi è diventato un gioco al massacro, perché noi siamo continuamente... tutte le volte che fai una battuta pensi, ma l'avrà già detto un politico, oltre al fatto di essere politicamente corretto, dici, l'avrà già detto un politico, e poi vai a vedere, effettivamente molti le hanno già detto un politico, perché sono... cioè tu vedi un politico alle 7 del mattino, alle 8, alle 9, poi tutti i talk politici che ci sono durante l'imprima serata, dici, come puoi? È una lotta impari.
Nel monologo, oltre che di selfie, di social, parli anche di coming out, no? Ti senti in questo caso più osservatore distaccato, oppure anche tu vittima, come tanti altri, di questi movimenti che avevamo i moderni?
No, beh, lì c'è un proprio... faccio una riflessione sul coming out, perché mi è capitato in famiglia di dover fare coming out, e quindi chiaramente non posso dire cosa ho detto, però... c'è proprio nello spettacolo, c'è questo aspetto, perché è stato veramente imbarazzante dover confessare alla famiglia, riunirla e dire, ragazzi, il babbo ha fatto questo e questo, e quindi la gente che verrà saprà anche cosa ho combinato. Però sono aspetti che vanno considerati, perché il coming out è ormai all'ordine del giorno, cioè, quindi accettiamolo e cerchiamo di renderlo divertente. Io ho cercato di renderlo divertente.
Gene, in questo spettacolo parli di tanti personaggi, informazione, eccetera, eccetera, ma cos'è che ti fa proprio venire l'orticaria, ma davvero?
Il politicamente corretto veramente è devastante, no? Lo dico perché l'altro giorno ho perso il gatto e stavo cercando il gatto tra le macchine, fischiettando, micio micio, è passata di lì una ragazza, mi ha detto, tu mi stai facendo catcalling. Cioè si è creato un capannello di gente che voleva linciarmi, perché fortunatamente è arrivato il gatto che ha spiegato tutto, se no io non avrei potuto, se sarei rimasto imprigionato. Veramente politicamente corretto è diventato una cosa devastante.
Gene, sei partito come avvocato, poi hai fatto cabaret, hai fatto giornalismo, scrittura, teatro, musica. Cosa che resta di quel Gene oggi, giovane, promessa del diritto di allora?
Resta la vecchiaia, ormai tante... resta il fatto che la cosa più che mi dispiace di più è non poter più giocare a pallone, perché poi tu lo sai, sono stato tesserato col Parma, ho rischiato di esordire in Serie A con Ranieri, con Pepito Rossi, e questo è stato sono stato nel fantacalcio, perché mi hanno comprato due ragazzi di Sassari 20 anni fa, e mi ricordo, ce li ho ancora, siamo ancora amici, ci sentiamo.
Ah, però.
E quindi questa è la cosa che mi no, finché regge la testa, nel senso che riesco a, cioè, tipo c'è la collaborazione con la Gazzetta, il rompipallone che dura ormai da 20 anni, quindi ci sono ancora delle cose che mi piace fare, anche perché il calcio è sempre stata la mia vita, e però non riuscire più a giocare a calcio mi sta proprio sulle palle, perché se la gente mi diceva non fai ridere, non me ne frega proprio una beata mazza, ma se mi dico tu non giocavi bene a calcio, io mi incazzo come una bestia, perché era il mio... chi nasce calciatore muore calciatore, io morirò calciatore.
Cos'è che ti fa ridere, Gene, adesso?
Ma mi fa ridere... sono delle cose che mi fanno ridere, ad esempio a me fa molto ridere le televendite immobiliari di Tomasi Case. Io devo dire, quando vedo che lui vende questi appartamenti a Italia, a Lidi di Pomposa, gli dico, ma no, te lo spiego perché io quando torno a casa di notte io devo vedere Tomasi Case, perché Tra l'altro tu ti ricordi che un testimonial era Daniele Piombi,
certo,
di Tomasica,
certo,
che purtroppo non c'è più, Daniele Piombi con Giuliana. Allora Daniele Piombi e Giuliana costruivano questo impianto bellissimo che ti faceva acquistare questi appartamenti, avevano il piano, avevano il garage. Poi arrivava Tomasi Case e parlava lui e praticamente tutti rinunciavano a comprare, perché io non ho mai, è una delle cose più divertenti, andatevi a vedere le televendite di Tomasi Case, quando arriva in scena lui è esilarante, io non ho mai riso tanto.
Allora, una curiosità, hai mai pensato di raccontare sul serio, in forma autobiografica, meno comica, quelle che sono stati dietro le quinte della tua carriera?
Ci sto pensando, a dire la verità, ci sto pensando, perché ho raccolto un sacco di cose e sto guardando se, perché... volevo farlo in forma un po' romanzata, non come se fosse una, sì, un'autobiografia, ma diciamo raccontata, non proprio scansionata dal fatto temporale. Sì, perché effettivamente più vado avanti, più ci penso, me ne sono capitate talmente tante che sarebbe giusto raccogliere in un volume.
Lo spettacolo all'Arena Shakespeare, 19 giugno, ricordiamo, è questo luogo simbolico per la nostra città, per il teatro. Com'è che vivi questo ritorno a casa nella tua Emilia con questo show così personale, al di là di palcoscenici dei quali parlavi tu, tipo quello di Roma?
Per me è una, cioè, avere cominciato qui e diciamo, non dico finire, ma arrivare ad un punto così importante, mi sembra bello, mi sembra molto bello, anche perché qui poi la cosa bella è che ritrovi anche gli amici, per dire, ho convocato, cioè ho chiesto agli ex compagni della Latteria 65 che giocavano con me ai tempi, ai Nando Viviano, ai Merusi, ai Davide Ranzieri, così, e tutti verranno ed è una rimpatriata meravigliosa, insomma, perché è così.
Non parliamo mai di Fidenza, nel senso che tu hai ancora un cuore forte nella cittadina, giusto? In questo caso, come...
Beh sì, c'ho un resto di famiglia, c'ho i figli grandi che stanno a Fidenza, mia madre purtroppo e mio padre non ci sono più, c'ho i miei fratelli e quindi Fidenza è il posto dove è nato tutto praticamente, quindi... ci torno sempre, ci torno spesso e vedo che insomma quanto è cambiata anche Fidenza, perché alla fine non puoi non renderti conto che insomma il tempo passa, il tempo è... cioè non ci sono più anche i fidentini, c'erano delle macchiette che... quindi, però sai, Fidenza è Fidenza,
ecco. Crepa nel crepuscolo, questa crepa nella tua pazienza o nella dignità del mondo dello spettacolo in realtà?
No, crepa nel crepuscolo perché ti senti un po', quando hai una certa età e dopo 40 anni di professione ti senti un po' il crepuscolo, e riuscire a mettergli una crepa nel senso di non definirlo compiutamente, cioè di non far sì, di fare sì che questa crepa possa generare altre possibilità, mi piaceva, perché sì, va bene, sono al crepuscolo, però non sono proprio ancora da buttare via, ecco, tutto qua.
Hai preso di mira volti noti nello spettacolo, ne hai parlato di alcuni di loro, poi ho visto che c'è anche Gianni Morandi, visto che noi siamo una radio, ci interessa particolarmente anche l'episodio musica in questo caso.
Beh sì, Gianni Morandi l'ho messo perché c'è un episodio che lo riguarda, che è veramente sconvolgente, però adesso non posso dire, la gente deve venire, perché poi tra l'altro, no, sì, perché poi tra l'altro è legato al fatto che con Diego faremo una canzone di Gianni, quindi e poi c'è proprio tutto un discorso su di lui che la gente farebbe bene a venire a sentire.
Un'ultima domanda che ti faccio per la tua presenza televisiva: ricordo programmi tipo Emilio, Quelli che è il calcio, Mai dire gol, Zelig. Dov'è che hai lasciato un pezzo di te in questi?
Ma guarda, io il programma, beh, ovviamente Mai dire gol e Quelli che è il calcio con Simone, abbiamo fatto 8 anni, Mai dire gol è stato un programma cult praticamente con Teo, poi c'è stato un sodalizio, abbiamo fatto Emilio, abbiamo fatto I vicini di casa, abbiamo fatto Scherzi a parte, però c'è un programma a cui sono particolarmente affezionato che è Dillo a Wally, che è un programma che andava su Italia 1, abbiamo fatto solo una stagione, questo secondo me è il più bel programma che ho fatto. Poi era veramente un grande programma, poi tante altre cose, però se dovessi dire un programma direi quello, se dovessi dire gli affetti, le cose, direi con Teo e con Simone Ventura.
Allora, ricordiamo, ti lasciamo ai tuoi impegni questa mattina, visto che hai televisione, Gazzetta e altri tour in giro per i nostri media, Arena Shakespeare, Fondazione Teatro 2, 19 giugno, ore 21, Una crepa nel crepuscolo, con e di Gene Gnocchi, in diretta con noi questa mattina. Gene, a presto allora.
A presto.